Andiamo a un messaggio che a me, l'ho letto in anticipo, mi ha parlato tanto, perché parla delle nostre battaglie. E chi di noi non ha battaglie e prove e difficoltà e tante domande e incertezze? E questo è un messaggio che a me mi ha fatto pensare quando ho una battaglia, una difficoltà, devo combattere, devo sgridare il diavolo, cercare di ottenere la vittoria? O invece devo ammettere che è il Signore che sta operando nella mia vita per modellarmi e devo arrendermi nelle sue mani, lasciarlo fare, confidare in Lui? O qual è la strategia giusta in mezzo alle difficoltà? E poi, sai, è arrivato, dopo che tu hai ricevuto questo messaggio, Giuseppe, è arrivato una bellissima mail da parte di Maurizio. Posso leggertelo? Ha detto Maurizio, chiedendo preghiera, ha detto che vuole preghiera per rinnovare il dono della fede, però poi ha detto: di recente ho pregato il Signore affinché mi potesse affinare e forgiare meglio nelle sue mani. Nel mio cammino ho notato che i momenti in cui mi sento più vicino a Gesù, i momenti in cui riesco ad adorarlo con tutto il cuore, sono le tribolazioni, le difficoltà. Ho chiesto al Signore di rafforzarmi nella fede e mi ha risposto alla preghiera con delle difficoltà. Sono estremamente felice per questo, ma ora è il momento di combattere con tutta l'armatura, senza vacillare. Voglio imparare a fidarmi di Dio davvero, con tutto il mio cuore, lasciarmi interamente nelle sue mani, in ogni piccola difficoltà, in ogni prova. Vi mando un santo abbraccio a tutti, Maurizio. E credo che il messaggio di oggi un po' riflette questo atteggiamento. Questa soluzione, lasciare il Signore interamente a operare, lasciarci arrenderci nelle sue mani, confidare in mezzo alle prove, dolori, difficoltà, che Lui è presente, Lui è in controllo, Lui sta facendo qualcosa. Lui ci sta maturando, ci sta modellando, però poi dipende da noi se stiamo collaborando. Ed è quello anche il titolo del messaggio che segue. Il Signore sta cercando di modellarci secondo il suo disegno. Stiamo collaborando?
Stiamo collaborando. Penso che nel piano che Dio ci ha creato e vuole modellarci a immagine di Cristo, in questo piano c'è un anello debole, Angela, vedi che c'è un anello debole tra Dio e noi. Dio ci ha creato, ci
Sì.
modella a immagine di Cristo, però c'è un anello debole in questo piano. Qual è l'anello debole? È Dio sicuramente.
No, deve essere la mia volontà,
Sarà colpa di
No,
Dio,
no, sicuramente l'anello debole siamo noi.
no? Ah, non è colpa di Dio?
No.
Ah.
No, lui ha un piano perfetto per ciascuno di noi.
Allora è bene che ci guardiamo allo specchio, non per vedere Narcisio, ma
No.
per vedere Gesù.
Amen.
Tutti, gli specchi hanno tutte e due immagini. Quando ti guardi allo specchio vedi due cose. O vedi l'io, Narcisio, o vedi Gesù. Alleluia. E Gesù non ti condanna, Gesù non ti dice guarda dallo specchio, pezzo di buona nulla. È così che Gesù ci parla. Guarda
No, ma se lo direbbe avrebbe ragione.
dallo specchio, pezzo di disgraziato. Beh, avrebbe ragione, ma è così che ci parla Gesù.
No, no.
O invece una mano dolce, amorevole, che ci stringe al petto e ci dice: lo so, Signore, sono un disgraziatone, lo so, Signore, sono buono a nulla, lo so, Signore, ma io sbaglio sempre, lo so, e ti stringe di più. E allora tu piangi, Signore, io non so più cosa fare, e lui ti stringe ancora di più, ti
Oh,
carezza,
grazie Gesù.
ti asciuga le lacrime. Ti dice, lo so.
Amen.
E poi cosa ti dice Gesù? Ti dice cose dolci come, ma sai, io permetto che tu cadi. Ma Signore, perché se mi ami? Perché è l'unico modo che puoi imparare. Devo permetterti di cadere. Andiamo a Genesi 1, guarda. 26.
Genesi 1:26. Poi Dio disse:
Facciamo l'uomo a nostra immagine.
conforme alla nostra somiglianza, e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Genesi 1:26.
E già qui c'è l'insegnamento biblico profondo. Molti chiedono, ma perché Dio dà tutto questo potere al diavolo? Perché Dio permette che il diavolo riesce a provocare guerre, eccetera. Perché Dio ha dato questo potere al diavolo? La risposta è qui, Genesi 1,26. Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine e abbia dominio sui pesci, sugli uccelli, sul bestiame, sulla terra, su tutti i rettili. Il diavolo non è un rettile, è un serpente. Abbiamo potere sui rettili, a cominciare col rettile diavolo. Però cosa fanno quei furboni di Adamo ed Eva? Dicono, ah, noi vogliamo diventare come Dio. Presto, mangiamo subito il frutto. Il diavolo garantisce che funziona. C'era il timbro del diavolo su quel frutto. E invece hanno scoperto che il diavolo è un bugiardo, come l'hanno scoperto i demoni. Come una volta stavamo esorcizzando una persona e il diavolo si è messo a parlare. E piangeva questo demone, piangeva e si disperava. Io ero così bella, era un demone femminile apparentemente. Io ero così bella, adesso sono così brutto, orribile, mi faccio ribrezzo. E io gli ho detto, ma se potresti tornare indietro, seguiresti ancora il diavolo? No, mai, non lo farei. Quindi i diavoli sono prigionieri di Satana. Cioè gli ha promesso tutto come Adamo ed Eva, un po' come fa con le multinazionali, come fa con i politici, promette tutto, voi vincerete la guerra e sarete potenti come Napoleone IV, Giulio Cesare numero 2, Alessandro il Grande numero 2. No, caro, sono bugie. Non diventerai come Napoleone, Alessandro il Grande. Diventerai come il diavolo. Ma loro, siccome non hanno Gesù, lo seguono. Insomma, Dio dice, facciamo l'uomo a nostra immagine, Genesi 1,26. Quindi il Signore, dall'inizio, il suo piano era di farci a sua immagine. E il diavolo cosa fa quando legge questa scrittura? Angela?
Vuole farci diventare come il diavolo.
Copia. Il diavolo copia.
È copia.
E il diavolo parla ai demoni, dice... Il diavolo dice, facciamo l'uomo a nostra immagine, dice il diavolo. Infatti, guarda in giro per il mondo, se non sembrano demoni, cominciare da certi politici. Se guardi bene, ci sono le corna, non si vedono subito, ma appena tengono a parlare si vedono le corna nello spirito. Insomma, Dio sta cercando di crearci a immagine sua, più specificatamente, a immagine di Cristo. Il diavolo voleva trascinarci insieme a lui nel suo inferno, ma non riuscirà, almeno non per quelli di noi che ricevono e seguono Gesù e lo ubbidiscono. Non ci dimentichiamo dell'ultima parte, e che lo ubbidiscono, che ci sono molti credenti che credono in Gesù e leggono la Bibbia, vanno nella chiesa migliore, ascoltano il predicatore americano con l'aereo parcheggiato fuori, tutto liscio, ma non ubbidiscono. Manca un dettaglio, e quel dettaglio è la differenza tra vivere nel regno di Dio o nella nuova terra, se ti va bene. E allora andiamo a 2 Corinzi 3. Ogni prova, ogni battaglia, dolore, tribolazione, sei in mezzo alla tribolazione, fratello? Sei in mezzo a un dolore, sorella? Siamo in mezzo a una battaglia, fratelli? Ricordiamoci di questo. Tutto coopera per il bene per noi che amiamo Gesù. Angelina, verso 18.
2 Corinzi 3, 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. 2 Corinzi 3, 18.
Se ubbidiamo a Gesù, non sto dicendo se crediamo in Gesù, perché credere in Gesù ci credono anche i demoni. Giacomo 2,19 cosa dice?
Che i demoni credono e tremano.
I demoni sono atei?
No,
hanno convinto il mondo stolto.
Sanno che c'è un Dio.
Loro mica sono così. I demoni non sono così stolti come gli atei che non credono che c'è Dio. I demoni sono più furbi di quello. Loro sanno che c'è Dio. Infatti, se li manderà all'inferno vuol dire che Dio c'è. E allora dobbiamo, fratelli, guardare a Gesù. perché tutto copre a fin del bene. E lui sta, ogni dolore, ogni tribolazione che passiamo è per trasformarci a sua immagine, come lo scalpello di Michelangelo che scalpella via ogni piccolo pezzo di marmo che non va, fino a tirare fuori la sua perfetta statua. Il Signore, con le tribolazioni, i dolori, le battaglie, le malattie che il diavolo manda, ci sta scolpendo ad immagine di Gesù Cristo. E allora, fratelli, non dobbiamo resistere a quello che il Signore fa o permette nella nostra vita, perché i mali non è che li fa Lui, però li permette, guarda Giobbe, perché tutto coopera per il bene. In base alla parola sappiamo che quello che viene dal nemico, sappiamo cos'è che viene dal nemico in base alla parola, e dobbiamo resistere. Quindi ogni malattia, ogni male del nemico, il Signore lo permette perché? Perché vuole insegnarci a vincerlo, vuole insegnarci. Che Dio permette, perché Dio permette il raffreddore, la tosse, questo? Inoltre mi ha detto un amico mio medico, perché le malattie sono buone. Mi diceva, il corpo si rinforza quando prendi morbillo, quando prendi qualunque malattia dei bambini, sono buone. Io avevo un parente che aveva molti figli, e quando si ammalava uno, li mettevo tutti insieme. Si ammalavano tutti. Perché mi diceva la mamma, dice, io ho tutti questi figli. E infatti aveva 10 figli.
Wow, Dio la benedica.
Aveva 10 figli. E dice, io mica posso prendermi cura di uno alla volta. Isolare 9 e impazzire per una settimana per tenerli isolati. E poi si ammala un altro. E allora isolarlo. Li metto tutti insieme.
Così dura un anno.
Così si ammalano tutti.
Meglio tutti insieme.
E ciao ragazzi. Hai capito cosa facevo questa qua?
Interessante soluzione questa.
Raggiungere la volontà e lo scopo di Dio, per raggiungerlo, molto spesso comporta un prezzo. Va bene, non è in dollari e euro, ma è in preghiere. Bisogna disperarsi. E poi arrivano battaglie, afflizioni, come gli apostoli che furono incatenati, imprigionati, furono battuti, fecero naufragio e persino morirono per via della loro opera.
Wow.
E come mai, se Gesù li amava? Come mai che oggi i predicatori della prosperità dicono Dio ci ama e non vuole che siamo né ammalati né poveri? Dio ci ama, vuole che siamo ricchi, stiamo bene, mai ammalati, mai poveri, perché Dio ci ama. E purtroppo questi qui, Dio ci ama, ma questi qua non hanno capito niente però.
Sì, perché... e poi i fratelli, i cristiani si chiedono, ma perché ho tante difficoltà nella vita se questi promettono solo benessere? E lo so che anche a noi fratelli
e poi perdono la fede, dicono, ma gli ho dato un mucchio di soldi a questo ladrone chiamato predicatore,
sì,
della banda Bassotti. Mi ha detto che più soldi gli davo a virgolette a Dio attraverso le sue tasche, dovevo essere felice, ricco, felice come lui che c'ha l'aereo, che c'ha la macchina nuova, e dovevo essere come lui, e invece sono qua che non c'è neanche i soldi per pagare le tasse, e perdono la fede grazie, sì, a questi imbroglioni, sì, sì, chiamati, sì, predicatori del Vangelo di prosperità.
Hai detto una cosa appena adesso, hai detto raggiungere la volontà, lo scopo di Dio, spesso comporta anche afflizioni e battaglie. Allora, per esempio, mi è venuto in mente questo fratello che ha scritto 3 giorni fa, si chiama Angelo, ha detto, ma cosa sta succedendo nella mia vita? Un problema dopo altro, finisce una malattia, inizia un'altra, il diavolo attacca da tutte le parti. Cosa sta succedendo? Mi aiutate? Quindi tu credi che queste afflizioni fanno parte della volontà di Dio? Per raggiungere uno scopo?
È volontà secondaria, nel senso che Dio li manda il diavolo, Dio li permette perché impariamo qualcosa, come Giobbe. Perché Giobbe, che era più giusto degli uomini dell'Oriente, ha dovuto passare le tribolazioni così? Persino 3 dei suoi amici gli hanno detto, ma se Dio ti tratta così vuol dire che sei un disgraziato. E Dio non era d'accordo su quello. Guarda, solamente nelle false religioni ci si aspetta una vita di solo comodità e solo ricchezza, perché Dio ti ama. Ma qui il diavolo misusa, usa male le scritture, usa male delle verità. Certo che Dio ci ama, ma cosa c'entra qua? Mica perché Dio ci ama, Gesù non lascia andare Gesù in croce. Mica perché Gesù, perché Dio ama Giobbe, non lo fa soffrire, anche se l'ha mandato il diavolo, le sofferenze. È che Dio usa anche quello che il diavolo fa. Andiamo a Secondo Corinzi 4.
Sì.
Questo per quelli che predicano la prosperità. Ma i discepoli non erano mica, non credevano nel Vangelo di prosperità. Verso 8 a 11.
Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Secondo Corinzi 4, da 8 a 11.
Quindi questo Vangelo di prosperità non lo vedono nella Bibbia. Tribolati in ogni maniera, perplessi, perseguitati, atterrati. Portiamo nel corpo la morte di Gesù, cioè le sue sofferenze. Siamo sempre esposti alla morte. Guarda, paragonata alla religione di oggi, i pelandroni che predicano certe religioni, è come il giorno con la notte. Questa gente non ha la minima idea di quello che la Bibbia dice. Lo legge, ma non lo capisce perché i suoi occhi hanno le fette di patate sugli occhi. Fette di patate dalla marca religione. Guarda, Michelangelo davanti, un giorno ebbe davanti un pezzo di marmo, marmo grezzo, e lui disse: c'è un angelo prigioniero in questo marmo, ma io lo libererò. Ed ecco che scolpisce un meraviglioso angelo.
Cioè, lui ha visto al di là della pietra, degli occhi fisici.
Cioè, praticamente a quei tempi non c'erano le Bibbie illustrate per i bambini, e allora lui faceva queste statue. Adesso ci sono i fessacchiotti che adorano le statue, invece si possono invece guardare, imparare come una Bibbia illustrata per bambini. E poi c'è quel povero religioso che lì bacia il marmo. Marmo sacro, non è così. È come se Dio guardasse a ciascuno di noi e giorno per giorno, prova per prova, dura esperienza dopo l'altra, attraverso crisi, disagi, turbamenti. Cioè Dio col suo scalpello ci modella, ci forma a sua immagine e somiglianza.
Grazie Gesù.
Ora, quale figlio di Dio non vuole essere, non vorrebbe essere modellato ad immagine di Gesù Cristo? In vista di quello che viene, in vista del giorno che viene, chi di noi vorrebbe assomigliare a qualcos'altro? Lasciamolo fare al Signore. Certo sgridiamo il diavolo, certo preghiamo per guarigione, ma è logico. Però a volte sono fratelli che o mancanza di fede o questo o quell'altro non la vedono la guarigione come dovrebbero, e allora confidiamo, andiamo avanti con Gesù. Certe religioni ci dicono: dipende tutto dalla grazia di Dio, solo Dio deciderà come e se benedirci. Non cade foglia che Dio non voglia. Falso, non è vero. Galati 6 cosa dice? Cosa dice Dio? Verso 7.
Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Galati 6, verso 7.
Certe religioni come i calvinisti che credono nella determinazione, tutto determinato, tutto deciso, decide, tutti i capelli sono contati, saranno certo contati, ma decide di... Non è mica vero. Tu mieti quello che semini, non quello che vuole Dio. Contadino che semina patate, mieterà patate. Contadino che semina niente perché deve bere il vino, non mieterà niente, ma non perché è volontà di Dio, ma perché è volontà sua, Lazzarone. Noi cristiani che non seminiamo la parola di Dio nei cuori dei perduci e quelli lì non si convertono, non è volontà di Dio, come dicono i calvinisti poveracci. che è tutto destinato. C'era una volta due cristiani che stanno litigando e c'era uno che continuava a dire è tutto determinato, è tutto, e questo gli ha dato uno schiaffone in faccia. Poi questo qui ha deciso Dio. Capito? Vuoi una storia raccontata? Sembra che è vera. Non ve lo consiglio. La salvezza per grazia, certo, d'accordo. Però solo quella lì, nient'altro che la salvezza. Ma non è che è venuta per caso. Qualcuno ha pagato il prezzo. Uno che si chiama Gesù, se no non veniva per caso. Non è venuta per destino. È perché Gesù nel Getsemani ha scelto di morire. Le nostre benedizioni eterne dipendono dalle nostre opere in Cristo. Dio è giusto. Non ci giudicherà secondo un capriccio, i capricci di Dio. No, non è come dicono i satanisti, dicono così. Dio non fa capricci, sono i satanisti che li fanno. Ma Dio ci giudicherà in base alle nostre opere in Cristo, Ebrei 11. Andiamo lì, leggiamo una scrittura lì.
Sì.
Allora, verso 35, dove dice altri furono
torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Ebrei 11:35.
Quindi non è vero che la risurrezione, Dio decide quando uno muore, Dio decide come muore, come risuscita. No. Tu dipende che tipo di vita semini e allora mieterai nel regno di Dio in base a che tipo di vita hai seminato qui in questo mondo. Questo mondo, il contadino che semina un seme di frumento, marcio, vecchio, ammalato, con la muffa, non credo che lì verrà molto di buono. Se seminiamo una vita egoista, una vita a pensare solo a me stesso, cosa che crediamo di mietere nel regno di Dio? Una risurrezione migliore? Sarà una risurrezione peggiore, non migliore. Che risurrezione ha mietuto Giuda? Che tipo di vita eterna Giuda mieterà?
Sì.
Io non lo so, ma non mi aspetto granché.
E dice la Bibbia, chi semina scarsamente mieterà scarsamente.
Guarda, ci sono operazioni chirurgiche, alcune operazioni intestinali che devono essere fatte da svegli. Io lo so perché non ne ho avuto una.
Ah sì?
Ho detto, perché non mi metti a dormire? No, questo qui deve stare sveglio. Così mi hanno operato lo stomaco da sveglio.
Oh.
Caro mio, grande allegria.
Oh.
E allora il dottore in questa operazione mi ha avvertito che io mi muovevo un po' e mi ha sgridato come si sgrida un imbecille. Mi ha detto, non ti muovere, è pericolosissimo quello che stai facendo.
Oh.
E stavo operando all'ulcera, ero in Polonia. Mi ha detto, la tua ulcera è in un posto pericoloso, un posto molto delicato, non ti muovere. Ho pregato, già pregavo, mi sono messo a pregare il doppio. Capisci cos'è il Getsemani?
Wow.
E più rimaniamo tranquilli durante l'operazione da svegli, meglio è. Il Signore Gesù, Dio il Padre, sta operando nel nostro cuore, sta operando nella nostra vita. Quello che succede dobbiamo accettarlo con calma, con flemma, con freddezza di mente, con controllo dei nostri sentimenti. Può essere un divorzio, può essere un incidente, può essere una disgrazia, Dio ci liberi, quello che è. Affrontiamo queste cose con calma. Tanto non cambia niente, peggioriamo solo le cose. Quando vado dal dentista, prima di andare al dentista vai in un giardino, uno che si chiama Getsemani, e lì prega con tutto il cuore, Signore, vado dal dentista, adesso ci metterò tutto il mio cuore a fare come tu sulla croce, hai aperto le mani, non hai lottato contro i romani, hai accettato i chiodi. Guarda, il dentista, signore, e mostrerò come si comporta un figlio di Dio. Dio è il grande dottore, il dottore dello spirito. Sta operando spiritualmente in noi. È importante che non ci agitiamo, che rimaniamo il più tranquilli possibile. La cosa finirà con miglior successo se lo faremo. E Dio ci benedirà per aver confidato, collaborato con Lui e con quelli che talvolta possono essere i suoi trattamenti d'urto. Che in questa illustrazione che ti ho dato, ce l'hai Angela, c'è Gesù arrendevole, non si muove.
Sì.
Uno le ha afferrato la mano di qui, quell'altro gli tiene la mano di là e lo sta inchiodando alla croce. Perché non lo metti sulla radio? Che poi quando riaprono lo possono vedere. Io non sono mai stato crocifisso. Però una volta ho avuto una piccola visione di Gesù mentre lui veniva crocifisso. E ho visto come si comportava. Era rilassato, il più arrendevole possibile. E allora ho capito una cosa, che quello è il modo migliore di affrontare le prove più grandi, arrendersi, abbandonarsi, calmarsi, rasserenarsi. Agitarsi è inutile. Credo che questo sia stato lo spirito di Gesù su quel legno. Anche noi allora, nelle nostre prove, faremo bene a fare lo stesso, accettare tutto per fede, non lamentarci, non credere che se siamo benedetti, e lo siamo, e allora tutto deve essere perfetto, Vangelo di prosperità. Non è così. Questa falsa dottrina nella Bibbia non esiste, il contrario. È il contrario. Salmo 34, Angelina. 34 deve andare il 19. Cosa dice sul Vangelo di prosperità?
Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Salmi 34, 19.
Allora, il Signore ci libera da tutte, a suo tempo, come con Giobbe magari, però molte sono le afflizioni. Salmo 71,
Sì.
20.
Tu, che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra.
Alleluia.
Amen. Salmi 71, 20.
Tu che ci hai fatto vedere molte e gravi difficoltà, dov'è il Vangelo di prosperità? Solo nelle bugie di questi falsi predicatori. Giobbe 42, 12 e 13.
Il Signore benedì gli ultimi anni di Giobbe più dei primi, ed egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 camelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie. Giobbe 42, 12 e 13.
Alleluia,
Wow.
il Signore lo benedì più di
Amen.
prima.
Grazie, Signore Gesù.
Ma secondo la mente carnale, il ragionamento secolare di oggi, ma allora perché lo fa soffrire così? Perché non ha capito niente. Apri la zucca e lo capirai. Apri il cuore se non capirai niente. Se non capisci neanche perché Gesù è dovuto morire, soffrire e morire in croce, non capirai niente. Viene sempre il tempo di Dio per la liberazione del giusto, sempre viene. Cerchiamo di non soffrire tante cose invano, perché soffrire bisogna. Andare a combattere in guerra bisogna, o vai in Ucraina a combattere, o se no paga le tasse così che compri le armi che si ammazzano e nel mondo fanno così. E anche noi abbiamo un'Ucraina dove andare a combattere. Anche noi abbiamo una battaglia dello spirito contro il diavolo tutti i giorni e cerchiamo di non scappare. Però a volte, come Gesù e i martiri, la liberazione del giusto viene la liberazione, però magari dopo la morte. come con gli apostoli. La nostra fede sarà provata, ma anche quella è una preparazione per benedizioni più grandi. E allora, chissà quanti scuotevano la testa quando vedevano gli apostoli uno ad uno venire uccisi. Chissà quanti di loro chiedevano, ma dov'è il loro Dio? Chissà quanti imbroglioni del Vangelo di prosperità dicevano, come mai Dio non li aiuta? Dov'è il Dio di Giobbe? Dov'è la prosperità di Giobbe? Suo amico è andato a trovarlo, a Giobbe. E per una settimana sono rimasti in silenzio, non dicevano una parola. Erano troppo scioccati a vedere le sue condizioni che con un pezzo di coccio, un pezzo di ceramica rotto, si grattava la pelle, il pus, il veleno, le malattie, si raschiava l'infezione dalla sua pelle con una moglie dietro che gli diceva maledici Dio e muori. Giobbe capitolo 2, versione nuova Diodati. Maledici Dio e muori, che dolce moglie. Altro che Eva che ma offrire il frutto proibito ad Adamo, questo è anche persino peggio, quella lì era. Quindi non c'era neanche la moglie, era solo. In quei momenti, fratelli, è bello avere Gesù nel cuore. Quando tutti scuotono la testa, dov'è il tuo Dio? E tutto va storto. E quelli che dovrebbero aiutarti non ti aiutano. Infatti c'è un salmista che piangeva qui, piangeva e scriveva questo salmo. Un salmista che piangeva. Andiamo lì, Angelina, dal salmista che piange. Salmo 42.
Sì.
Tutto il capitolo. Andiamo al verso 1.
Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, oh Dio. L'anima mia è assettata di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò?
Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente...
Dov'è il tuo Dio? Quel 5, va.
Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio.
Se la gente dice che siamo pazzi a credere in Dio quando tutto va storto, loro non credono in Dio quando tutto va bene, figure quando tutto va storto.
L'anima mia è abbattuta in me, perciò io ripenso a te dal paese del Giordano, dai monti dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama un altro abisso al fragore delle tue cascate. Tutte le tue onde e i tuoi flutti son passati su di me. Il Signore, di giorno, concedeva la sua grazia, e io la notte innalzavo cantici per lui come preghiera al Dio che mi dà vita. Dirò a Dio, mio difensore, perché mi hai dimenticato? Perché devo andare vestito a lutto per l'oppressione del nemico? Le mie ossa sono trafitte dagli insulti dei miei nemici che mi dicono continuamente, dove è il tuo Dio?
Perché ti abbatti, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché io lo celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore, è il mio Dio. Dio.
Salmi 42, da 1 a 11. Amen.
E questa è la fede.
Amen, amen,
la fede non si può misurare quando nella prosperità c'hai una bella macchina nuova e tutto va bene, che credi che Dio ti sta benedicendo, magari invece è il diavolo che ti sta benedicendo. Tanti di questi che sono benedetti dal Vangelo prosperità, mi chiedo chi è che li sta veramente benedicendo a questi. Se vivi nella disubbidienza al Vangelo e ricevi benedizioni, quello non è Dio, quello è il mondo, è la tua carne. Ma quando tutto va storto, che il diavolo ti combatte, Paolo dice, due volte ho fatto naufragio, tre volte battuto con le verghe, imprigionato e alla fine decapitato. Questa è fede. La fede si vede solo quando le cose vanno male. che tieni la fede, ma tenere la fede quando tutto va bene non è fede. Ed attraverso le afflizioni che la nostra fede viene provata e viene creata, le prove, le difficoltà sono il laboratorio, la fucina della fede. La fede non viene dalle comodità, dagli agi, i comfort, il benessere, ma dagli incomodi, dalle difficoltà, dalle stalle di Betlemme. Viene dalle persecuzioni, da situazioni dalle quali possiamo uscire solo con le preghiere e le lacrime del Getsemani, o forse morti. Però abbiamo attraversato anche la morte in fede, e questa è fede, perché io credo che moriremo così come viviamo, e non credo che uno studente può andare a scuola un anno a studiare da Lazzarone, a studiare poco e niente, e poi dire: eccomi qui, dov'è il mio 10 e lode? Ma verrà qualche insegnante a dire: guarda, l'anno prossimo ti conviene che risparmi i soldi, guarda, è inutile che vieni qua a far finta di essere studente. Non vogliamo sentire queste cose in cielo, fratelli. Non vogliamo sentire: meglio che, guarda, non sprecare, non è il caso, guarda. La fede non viene provata mentre siamo seduti in qualche panca a cantare o battere le mani, come succedeva tra i religiosi ai tempi di Gesù, ma sul campo di battaglia. E allora chi veramente vuole mettere alla prova la propria fede, diamoci da fare. Cioè, quando piove andiamo a evangelizzare lo stesso? Quando chi dovrebbe amarci e aiutarci nel nostro cammino per il Signore, però ci critica e ci combatte, andiamo avanti lo stesso? E questa è la fede. Quando i soldi non ci sono, ma noi ugualmente mettiamo il Signore, mettiamo il nostro cammino per Lui al primo posto, questa è fede. Quando il nemico ci attacca con una malattia, ma invece di cedere, invece di lamentarci, come il mondo ci fa e ci dà esempio di fare, noi no. Noi ci ribelliamo al nemico e noi lottiamo nel nome di Gesù Cristo. Va bene, fratelli? E allora, fratelli, impariamo cosa vuol dire mettersi in ginocchio. Impariamo cosa vuol dire ricaricare la nostra macchina elettrica con quel cavo della preghiera. Impariamo come ci si ricarica sulle ginocchia, perché quando ci alziamo dalle ginocchia siamo già in combattimento, già stanno bussando alla porta, già ci stanno cercando, già c'è qualcuno che vuole ci dirà qualcosa di meno che ispirante. Quando ci alziamo da quelle ginocchia, teniamo lo scudo alzato, teniamo la spada alzata, perché quando ti alzi da quelle ginocchia, fratello, sei nel mezzo dell'arena, leoni tutte le parti, lupi, capre, diavoli. Sto parlando dell'arena del mondo, l'arena della nostra vita. E allora, lodi a Dio. Quando sentiamo quel sussurro, tanto logico, naturale, sai quel sussurro che ti dice: ok, adesso è normale di cadere in depressione e lamentarti, lo fanno tutti. Ma noi rispondiamo: no, Satana, amen. Tu vai all'inferno, amen. Io loderò il Signore. Amen. Quando altri suppostamente con fede maggiore della nostra si fermano, noi invece andiamo avanti, e avanti. Amen. E avanti. Grazie, e avanti, Signore. Fino a vittoria o resurrezione.
Grazie, Gesù.
Alleluia.
Amen. Amen. Gloria
Angela,
a te,
Signore. A te, Dio ti benedica.
Aspetta, ti leggo un messaggio arrivato adesso, e da parte di Maurizio, che aveva chiesto preghiera per rinnovare il dono della fede in lui, che ha detto che durante le tribolazioni e difficoltà si sente più vicino al Signore. E dice lui: carissimi fratelli e sorelle, sto ascoltando la diretta E ascoltavo cosa diceva Giuseppe poco fa su come ci risponde Gesù quando noi gli diciamo cose tipo sono un disastro, eccetera. Sapete, ieri pomeriggio mi è successo esattamente questo mentre pregavo. Piangevo perché appunto non riesco a vedere in me nulla di cui essere fiero. So per cosa mi ha chiamato il Signore, ma attualmente non vedo in me nulla che mi renda all'altezza della chiamata che mi è stata data. Ho detto a Gesù che so che è il diavolo che mi accusa giorno e notte, ma cosa posso fare? Dire che ha torto? Ha ragione quando mi accusa di tutti gli sbagli che faccio e di come non sono all'altezza in niente. Ma allo stesso tempo, siamo qui ad ascoltare Gesù o il diavolo? Gesù mi ha donato il dono della fede, il dono dello spirito della fede, e ho detto in lacrime al Signore che non voglio arrivare davanti a Lui senza aver fatto fruttare questo unico talento che mi è stato dato. Non voglio. Mi viene da piangere a pensarci. E Gesù nel silenzio, nella calma, mi ha detto: vuoi far fruttare questo dono? Persevera fino alla fine. Subito i miei occhi hanno iniziato a guardare tutta la mia situazione con gli occhi dello Spirito ed effettivamente, quale modo migliore di provare la fede se non nei momenti di silenzio, di smarrimento, quando non sai dove andare, cosa fare, quando sei nell'afflizione? Ora so, ho imparato che non importa quanto sono messo male, non importa se da qui alla mia morte non riuscissi più a sentire la voce di Dio, non importa quante volte cadrò, Gesù mi ha dato un compito e una direzione e io per fede andrò dritto verso quell'obiettivo, senza voltarmi né a destra né a sinistra, guardando dritto l'obiettivo di fronte a me. Scusate se mi sono dilungato e se ho preso tempo prezioso alla diretta. Ringrazio tutto il gruppo di preghiera e le vostre preghiere, fratelli e sorelle, perché hanno avuto grande efficacia. Maurizio.
Gloria a Dio.
Amen, amen, amen.
Gloria al Signore. Mentre leggevi, Gesù mi ha dato una scrittura, 2 Corinzi 4. Se vuoi andiamo lì. 7 al 18.
Ok. 2 Corinzi 4:7.
4:7 al 18.
Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale, di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo.
16.
Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo,
il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, quelle che ha promesso Gesù, parentesi. Poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo,
wow,
amen.
Grazie, Signore.
Secondo Corinzi 4, 7 al 18.
Amen.
Dio ti benedica, Signore. Angela.
Anche a te. Posso leggerti un'altra testimonianza che credo rifletta un po' questa vittoria che viene dopo che perseveriamo. Cioè, anche se per un lungo tempo non vedi la vittoria, non vedi il risultato e ancora le afflizioni continuano, tu continua a credere e lascia tutto nelle mani di Dio.
Questa è fede.
Questa è fede.
Questa è fede.
E c'è una sorella...
Non ci lamentiamo per le afflizioni, per i problemi, per le difficoltà, perché un giorno capiremo... Dio le ha permesse queste cose anche se il diavolo le ha mandate, perché queste cose hanno generato la nostra fede.
Sì, sì. E ti leggo la testimonianza di Raffaella che alcuni mesi fa ha fatto un intervento al polso, aveva una frattura Gli hanno detto che è difficile la ripresa, anche specialisti, ed è stato vero, sì. È da mesi che lei scriveva di continuo: ancora ho dolori, ancora non posso lavorare con il polso,
E chiedeva
e
preghiera.
chiedeva preghiera di continuo. Anche voi, fratelli, tante volte avete pregato insieme a noi
Grazie fratelli del gruppo di
alla
preghiera, siete
radio.
preziosi, veramente abbiamo bisogno di voi.
E ci raccontava quando andava meglio, quando sentiva la guarigione, quando di nuovo tornava al dolore, ci raccontava tutti questi passi che viveva. Però ha scritto lei ieri sera dicendo: carissimi fratelli in Cristo Gesù, vi ringrazio infinitamente per le preghiere. Sono state ascoltate ed insieme abbiamo vinto il male e le sue bugie. Il mio polso è completamente guarito. Grazie Gesù. Tu mi insegni a sperare contro ogni speranza, tu edifichi, doni pace, amore, esempio, sei il nostro Re di gloria. Infatti, da circa un mese ho ripreso a guidare, a lavorare, a fare tutto quello che facevo prima. Il Signore mi ha guarita a dispetto del bugiardo che mi diceva che non avrei recuperato l'uso sia del polso che della mano. Insomma, Gesù è il vincitore e noi con lui che lo amiamo. Vi abbraccio, fratelli, con sincero amore. Amen.
Gloria a Dio, Dio ti benedica la fella.
Amen.
Questo è un grande esempio di fede.
Sì, amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Grazie Gesù. E ti leggo anche la testimonianza di Esther, perché anche lei è un esempio di perseveranza e di vittoria. Esther è la sorella che avete sentito in Skype 2 settimane fa, la domenica. Era in Skype insieme ai suoi genitori, che sono pastori, evangelizzatori, e raccontava come negli ultimi anni lei ha sofferto tanto perché appena la bambina è nata, Aurora è nata adesso a 6 anni, lei si è divorziato dal marito, hanno cominciato le paure, le incertezze se ce la farà da sola con una bambina neonata economicamente.
Il Signore è lì.
E tante paure, poi anche non stava bene di salute, le ansie, sai com'è. Abbiamo fatto questo collegamento Skype dove abbiamo pregato insieme e tu gli hai parlato tanto, Giuseppe, sul confidare nel Signore, su confidare anche riguardo alle relazioni matrimoniali, perché lei desidera avere un uomo di Dio accanto. Però non è così facile in questi tempi trovare.
Guarda, è meglio rimanere soli, guarda, che prendere la persona sbagliata.
Anche
Ti
quello è
do un
vero, sì.
piccolo suggerimento, guarda.
Giusto. Dopo il collegamento Skype, ci scrive lei dicendo: pace a tutti. Con tanta felicità e gioia nel cuore posso testimoniare ancora che Dio c'è, ascolta e ci rialza sempre.
Gloria a Dio.
Abbiamo pregato insieme 2 settimane fa e il mio cuore è cambiato. La mia fede si sta rafforzando. La mia intima unione con Dio è più forte. Noto, sento la sua presenza in ogni piccola cosa della mia vita e sono grata per ogni cosa che ho. La mia salute migliora di giorno in giorno. È vero, non avevo problemi grossi, ma sempre disturbi continui, sali e scendi, fisici, e di conseguenza anche l'umore era caduto in un vortice vizioso. Nonostante io sia cristiana, ho Dio nel mio cuore e grazie a Dio ho anche genitori pastori favolosi. Pastori non dei banchetti, ma di anime bisognose di conoscere veramente Dio e la sua salvezza per ognuno di noi. La mia principessa a scuola ha avuto delle ottime vittorie, nonostante i combattimenti avuti. Sì, perché anche se piccola è già differente rispetto alla massa, una figlia amata, scelta, voluta da lui. Il mondo la vede differente. Dio non ci lascia e non ci abbandona. So che il mio Dio provvederà ad ogni nostro bisogno secondo la sua ricchezza. Amen. Grata a Dio per la mia splendida famiglia scelta. Ci forgia per essere vere donne di valore e guerriere unte di Spirito Santo. Gesù è il mio sposo perfetto e migliore.
Gloria a Dio.
Voglio incoraggiare ogni donna, che ogni donna possa sentire questo messaggio, ogni donna che si trova nella mia stessa situazione e in più sono anche separata e divorziata dalla nascita della mia piccola di 6 anni. Grazie a Dio per voi, per il vostro tempo dedicato a ognuno di noi, per la vostra radio, per ogni cosa che fate. Siete di grande aiuto nelle mani preziose di Dio. Un abbraccio grandissimo a tutti.
Gloria, gloria a Dio.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù.
Grazie Esther, è così bello sentire. Sai, dopo che preghiamo per qualcuno e dopo che ti abbiamo sentito e vogliamo sapere che stai meglio ed è così gioioso quando inviate messaggi così, con le vittorie che il Signore ha fatto, come, anche se non è una vittoria, diciamo, definitiva, anche se siete state ancora combattendo, ma sapere che siete ancora in trincea, che siete ancora con Gesù, che andate avanti nonostante tutto. Scriveteci, perché spesso ci chiediamo, oh, mi chiedo come sta quel fratello, quella sorella che non ho sentito tanto tempo da lui. Scriveteci, perché sinceramente vogliamo sapere. Così
perché parliamo sempre di voi qua a tavola, sì, quando sì, ci riuniamo, sì. Di cosa credete che parliamo? Beh, c'è John, ogni tanto tira fuori qualche combattimento in Ucraina, ci tiene informati sulle notizie attuali.
You talk about the news at the table sometimes.
Sì, sì, però parliamo anche delle pecorelle.
Amen.
E la priorità
sì,
sulle
sì,
pecorelle,
sì,
vero
sì,
John?
Sì. The priority is the brethren.
Anche, yeah. John, anche John prega per voi.
Mm-hmm.
Ieri ha pregato a tavola, una preghiera bellissima per le pecorelle, molto bella.
Grazie Signore.
Bravo John.
Amen. Quindi fratelli, avanti per Gesù, e ringrazio quelli di voi che sostenete la missione con le vostre offerte e decime e aiutate a portare avanti la luce del Vangelo in tutto il mondo e raggiungere queste persone, pecorelle che hanno bisogno, come anche noi abbiamo avuto bisogno al nostro tempo, quando eravamo nel mondo, eravamo giù, qualcuno ci ha raggiunto. E grazie fratelli che voi date una mano a poter diffondere questi messaggi in tutto il mondo. Dio vi benedica. Vi
grazie.
Vogliamo bene, 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 tanto bene.
Grazie
gloria
Signore,
Dio.
Gloria, gloria Signore. Angelina, una scrittura è 1 Corinzi 9, 7.
1 Corinzi 9, 7.
Una scrittura che fratelli tutti conosciamo.
Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? 1 Corinzi 9, verso 7.
E quindi volevo ringraziarvi fratelli perché in mezzo a un cristianesimo di prosperità, sai che i mercenari sono sempre lì a taglieggiare le pecorelle, portate questi soldi, ci serve un edificio più grande, a noi non ci serve. Per favore, non date soldi per edifici più grandi che a noi non ci servono. Ecco, allora insomma è un po' difficile oggi chiedere, diciamo, è un po' difficile ringraziare i fratelli per l'offerta che danno, perché viviamo in un'era di vomito dove i ladroni sono sempre lì a tassare, super tassare le pecorelle con la scusa dell'edificio. L'edificio non è mai grande abbastanza, le poltrone non sono mai abbastanza bene imbottite, l'aria condizionata non è mai sufficiente. E allora, invece no, la Bibbia dice semplicemente sostenere il Tempio, cioè il nostro Tempio è spirituale.
Sì.
E poi naturalmente ci sono spese di qui e spese di là e a volte certe cose non si possono fare, aspettare. Però volevo ringraziarlo, infatti stiamo facendo i soldati, però voi ci state aiutando, stiamo piantando una vigna, ma voi ci state aiutando a mangiarne frutto per il necessario.
Sì.
Stiamo pascolando un gregge, anche un gregge spirituale, e voi ci date il latte, la lana. Volevo benedirvi, fratelli.
Amen.
Va bene, questo Amen. Non è Vangelo di prosperità, questo è semplicemente i comandamenti del Signore. Grazie per la vostra generosità, il Signore saprà più che ricambiarvi, non solo in cosa materiale, non è che tu dai 100 prendi 100, non è così la storia. Le benedizioni del Signore sono innanzitutto spirituali, sul matrimonio, sulla famiglia, sulla salute. Ci insegna a evangelizzare, ci insegna a crescere nella fede. Dio vi benedica, un abbraccio, amen.
Amen. E parlando di soldati e di battaglie, oh, qui le battaglie non mancano. E voglio dire ai fratelli che ultimamente, cioè due giorni fa, ci hanno chiuso un altro canale su YouTube, il canale che abbiamo aperto per raggiungere gli atei, parlare di politica.
È una guerra qui, ragazzi, è una guerra.
Il canale chiamato Oltre la Politica, so che molti di voi vi siete iscritti, e lo hanno chiuso.
Non esiste più.
Non esiste più. E quindi voglio dire a tutti voi,
i nostri giorni sono contati, fratelli.
Specialmente quelli di voi che seguite su YouTube. Se volete seguire le notizie, gli ultimi messaggi, specialmente più entriamo nel tempo della fine, certe cose non potremo dirle su YouTube, ma sulla pagina radio sì, radioblast.net, lì non cancelliamo niente, non è censurato niente, siamo liberi perché amministriamo noi quel canale, quindi se volete sentire tutti i nostri messaggi completi è lì che dovete ascoltare, su radioblast.net.
Amen. I nostri giorni sono contati riguardo YouTube, queste cose, però prima che noi aprissimo dei canali su YouTube o una radio, cioè noi abbiamo evangelizzato, io ho evangelizzato per 40 anni, va bene? In altre parole, non è che il diavolo potrà fermarci perché blocca i nostri canali. Noi, no, fratelli, insieme a voi andremo avanti per Gesù. La nostra fede non si fermerà in base a YouTube. Non è YouTube, il diavolo YouTube che decide. La nostra fede è basata su Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia.
Amen. Ma finché possiamo usarlo ancora, e non sarà per molto, fratelli, possiamo, potete anche voi aiutarci e possiamo tutti fare di più per diffondere i messaggi di Gesù in tutto il mondo. Quando guardate un video su YouTube, su Vimeo, su Rumble, su, abbiamo anche PeerTube e Brighton, abbiamo tanti canali, quando guardate un video fate clic e inviatelo a qualcuno che volete evangelizzare, a qualche pecorella che conoscete.
A più possibili.
Anche a 10, 20, a tutti i vostri contatti.
Cioè questo diciamo è un ministero, è un'evangelizzazione. Quando mandate clic, 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 inviate forward, in italiano, inoltrare.
Inoltrare, sì.
Praticamente siete missionari. Il Signore vi benedirà.
Potete farlo con l'email o quelli di voi che usate WhatsApp, non so, sapete voi meglio di me, però usate queste opportunità che abbiamo ancora per dare questi video in tutto il mondo, perché fra poco non potremo farlo.
La notte viene, sì. La notte viene che nessuno può operare. Chiuderanno i canali e dovremo andare in giro a evangelizzare come abbiamo sempre fatto, una persona alla volta. I fratelli che verranno qui ricevono uno alla volta, due alla volta. E quindi sarà mille volte più difficile, però andremo avanti. Andremo avanti nel poco, come siamo stati fedeli, o abbiamo cercato di essere fedeli, nel molto. E allora, fratelli, date una mano mentre ancora si può, mentre ancora abbiamo questo strumento a disposizione. Dovete solo fare un click.
Amen.
Un click. Però il diavolo non gli piace.
Sì.
Troverà modi perché non lo facciate il click. Fate quei click e fatene tanti. Quindi, perché come vedete su internet ci hanno bloccati praticamente un po' dappertutto. I nostri video non appaiono più in internet perché ci hanno bloccati. Perché non vogliono che il diavolo non vuole che questi video si spargano. Voi vedete che ci sono falsi profeti, ci sono religiosi. E tu clicchi un video e ce ne sono 100 sotto sul soggetto. Noi non c'è niente. Il deserto, da noi il deserto. E allora il Signore vuole usare voi, ovunque siete, siamo quasi onnipresenti perché siete più di 60 nazioni. E allora se ciascuno di voi può essere fedele a spargere i messaggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Specialmente quelli importanti. Quali sono? Il tuo Spirito Santo vi guiderà.
Sì.
Grazie, fratello. Vi bacio forte, forte a tutti quanti.
Amen.
Siamo fedeli missionari.
Amen.
Io l'ho fatto per 40 anni, senza radio, senza niente. Capito? Avevamo, ecco, voi fratelli che siete qui, Adriano, Angela, Gloria, voi lo sapete. Voi eravate i nostri canali.
Sì, sì, sì. È
va
vero.
Bene, abbiamo cercato di essere fedeli per tutti questi anni, va bene, e voi siete frutti e tanti altri che non sono qui adesso.
Grazie Gesù.
Adesso più che altro ci seguono alla radio, sì. Ci stiamo concentrando su di voi, fratelli. Chiediamo anche voi, concentratevi.
Amen.
Angela, una scrittura, secondo Timoteo 2:2, questa è una cosa comandata da Gesù, mettiamoci il cuore, fratelli.
Secondo Timoteo 2:2. E le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli, che siano capaci di insegnarle anche ad altri. Secondo Timoteo 2:2.
Amen. Potete anche scrivere una frase. Dice, questo è un video bellissimo e pensato che ti farebbe piacere, fammi sapere. Mm-hmm. E poi le persone che ti fanno sapere, mettere su una lista speciale che non li devi mancare. Cerchiamo di essere pastori fedeli. Bene, Ezechiele 34 è un capitolo che il Signore un giorno mi ha dato. sui pastori fedeli e infedeli. E ha detto: Gesù, io voglio essere un pastore fedele. Quando Gesù mi ha dato quel capitolo a me, mi ha detto: Giuseppe, figlio mio, questo capitolo è per te. Ho detto: ah, che bello, fammi leggere. Come? No, ma io non sono un mercenario, io non sono un pastore infedele. Eppure ci ho meditato e da quel giorno la mia vita è cambiata. Mi sono studiato. Dio vi benedica. Amen. Angela.
Amen, gloria a Dio. Mettiamo un canto? Ascoltiamo Hebron, mi prendo cura di te.
Cantate con noi, fratelli. Cantiamo.
Sin la prima io aspettavo.